Allora, cominciamo il nostro percorso e la prima tappa è quello di considerare lo sguardo di Dio sul mondo. Attorno a questa questione, penso che voi tutti, proprio per il servizio di carità come vocazione, siate state molte volte alle prese con questa domanda: ma Dio è davvero buono? Se noi pensiamo in teoria a Dio, è evidente che Dio deve essere buono. Non è possibile immaginare un Dio cattivo, non sarebbe Dio, no? Ma quando siamo all'interno dell'esperienza della vita, o nostro, o delle persone a cui noi vogliamo bene, quando la vita è veramente faticosa, diciamo con eufemismo pesante, dire che Dio è buono è una verità del cuore? Non è che si fa fatica? Allora, voglio partire proprio da qui, no? Da questa riflessione, per suggerire un modo di ascoltare le scritture entrando nella maniera stessa con cui sono state scritte. Allora, ieri dicevano che ho preso lo spunto dal versetto che ha costituito, penso, il riferimento di fondo per tutta la vostra, diciamo, riflessione e attività di quest'anno, no? Il libro della Genesi, capitolo 1, versetto 31, che è l'ultimo versetto del capitolo primo della Genesi. È stata narrata tutta la creazione e alla fine di questo capitolo si dice come se Dio torna a guardare tutto quello che ha fatto, no? E dice: Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Tra l'altro, si può notare come nei precedenti giorni della creazione, dopo ogni giornata, si dice: Dio vide che era cosa buona. Il sesto giorno dice molto buono, non tanto riferendosi al complesso della creazione, ma partendo dall'ultima opera del sesto giorno, cioè la creazione dell'uomo, no? A immagine di Dio. Voi sapreste dire perché con la creazione dell'uomo Dio dice, vide che era cosa molto buona? Sì, sì, ma rispetto a lui creatore, l'uomo è l'unico essere che può riconoscere la bontà di Dio. E all'uomo tocca, diciamo, sarebbe il compito esaltante, ma a volte è l'onere, di portare tutto il mondo nella lode di Dio. Ma il mondo non è proprio così, diciamo, non so come dire, senza pena, no? Il mondo è complicato, è pieno di ingiustizia, violenza, no? E tocca all'uomo saper attraversare le cose, gli eventi, per arrivare a lodare Dio come se Dio è creatore e perché è buono. E vi ricordo ancora una piccola cosa prima poi di addentrarmi nella mia riflessione. I padri antichi dicevano, a differenza di noi moderni, che per riconoscere che Dio è buono bisogna pregare tanto. vuol dire che non è immediato. Vuol dire che la scoperta che Dio è buono non è un fatto scontato, è un fatto che procede da un'apertura del cuore che viene lungo la vita. Perché ho incominciato con, diciamo, con questa piccola riflessione? Per questo motivo, quando l'autore sacro scrive il libro, non tanto tutto il libro, ma il racconto della creazione, noi più o meno datiamo la redazione del libro della Genesi dopo l'esilio del popolo. Quindi noi potremmo dire, diciamo alla grossa, che viene scritto dopo gli altri. Allora, quando l'autore sacro si rivolge all'inizio della storia umana, quindi all'inizio della creazione, nota lo sguardo di Dio luminoso, nota che tutto è buono. Ma è una conquista questo, perché si è già accorto che il mondo non è così buono. Se voi pensate poi al seguito del racconto, pensate, no, al peccato, poi a Caino e Abele, eccetera, no? Allora, per poter arrivare a definire o a percepire che Dio è buono come creatore e quindi che il mondo è buono, ha dovuto fare esperienza del fatto che Dio è intervenuto nelle sofferenze dell'uomo. Pensate all'elezione del popolo di Israele e pensate soprattutto all'uscita dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto, nel senso che l'evento che ha determinato la percezione di Dio da parte del popolo di Israele è la liberazione dall'Egitto, il famoso esodo, no? È quello che costituisce, ma non solo come evento è uscito dall'Egitto, ma anche tutto il percorso, i famosi 40 anni del deserto per arrivare alla terra promessa, tutto quello che è avvenuto attorno alla liberazione dall'Egitto è ciò che ha segnato la percezione interiore di Dio per l'ebreo. Questa visione passa anche a noi. Allora, la domanda è: ma se il mondo è così pieno di dolori, di sofferenze, no? Di violenza, di ingiustizia, no? Come facciamo a dire che Dio è buono? Allora, nella tradizione ebraica ci sono state narrate molte leggende, noi diciamo leggende, ma sono i racconti che diciamo infiorettano gli eventi narrati dalla Bibbia secondo la sensibilità religiosa degli ebrei. E in queste leggende sulla creazione ci sono delle cose veramente interessanti che io vi voglio, sarebbe la riflessione di stamattina, vi voglio prospettare, perché noi possiamo essere accompagnati nella lettura delle scritture da questa percezione di fondo. Gli ebrei si erano già accorti che questo mondo sembra fatto male e hanno provato a immaginare se fosse possibile immaginare un mondo diverso. Ci hanno provato e hanno detto: alla fine il mondo che c'è è ancora il mondo migliore. Hanno provato ad accusare Dio: tu hai fatto così e così e così e noi dobbiamo subire così, così e così, questo non è giusto, allora facciamo un processo. Ci sono gli accusatori, i difensori, poi c'è il verdetto, e il verdetto è questo mondo è ancora il migliore. Che è ancora, no? Ecco. Allora, per esprimere tutta questa percezione, no? Nelle leggende gli ebrei dicono che 2000 anni prima che Dio creasse il cielo e la terra furono create 7 cose: la legge, la Torah, il trono della gloria di Dio, il paradiso, l'inferno, il santuario celeste, la gemma, per gli ebrei era la gemma sulla quale è inciso il nome del Messia che arriverà, no? Quindi prima ancora, no? Messia, e settima cosa, che penso che sia la cosa più bella da considerare per noi, è che ha creato la voce che dirà: ritornate, figli degli uomini, ritornate. Cioè, ha creato il pentimento prima che l'uomo peccasse. Quando poi Dio decide di fare il mondo, chiede alla Torah: ma sarà cosa buona? Questa è l'indicazione per presentare Dio sempre in una chiave umile, no? E anche Dio chiede consiglio a ciò che ha creato, e la Torah dice: ma veramente un re che non avesse sudditi che possano notare la sua gloria, che re è? Quindi è una cosa buona che crei il mondo e i figli degli uomini, però con un dubbio: ma i figli degli uomini saranno cattivi. E Dio risponde: ah, ma per questo non c'è problema, ho già creato il pentimento. Sono raccontini, ma guardate che intuiscono molto bene quello che noi proviamo nel nostro cuore, no? Quindi non c'è problema. Siccome nella tradizione ebraica la lingua ebraica è la lingua parlata da Dio, allora le lettere dell'alfabeto ebraico sono particolarmente sacre. Allora immaginano che il mondo sia stato creato a partire da una lettera della lingua ebraica. E nei racconti fanno passare, come fosse una scena, no? A partire dall'ultima, Tau, no? E venendo indietro, crea il mondo per mezzo mio. E il Signore poi, ma il racconto è, quella lettera è l'iniziale di una parola che, non so, è cattiva, dice: no, con te no, con te no, con te no, e passano tutte le lettere, fino ad arrivare alla seconda lettera dell'alfabeto, la Bet. E il testo sarebbe questo, no? Non posso, lo scritto. Sì. O Signore del mondo, sia tua volontà creare il mondo servendoti di me. È la lettera Bet, no? La B. Giacché tutti i suoi abitatori ti lodano ogni giorno servendosi di me, come è detto: benedetto il Signore in eterno, amen, amen. Ed è il Salmo 89, al versetto 53. Come vedete, mescolano tutto, no? Come se all'inizio parla di cose che poi verranno dopo. Ma il senso è esattamente questo. Cioè, il Signore che crea il mondo perché lo possa benedire. Allora, il mondo è frutto e della benedizione di Dio e del fatto che può benedire Dio. E difatti l'inizio della scrittura è Bereshit, in principio, no? E comincia con la B. Ma non solo. Aggiungono che prima che avvenisse questa creazione, no? Fatto in questo modo, si dice che Dio ha provato a creare altri mondi, molti altri mondi, ma poi si rendeva conto che non andavano e li distruggeva, creava e distruggeva, fino ad arrivare al nostro. No? Se trasportiamo questa leggenda ebraica, che è una serie di racconti, ma io ve li ho sintetizzati, ma il nucleo fondamentale è quello che ha detto, no? In chiave cristiana, allora vi accorgete che questo Bereshit, cioè la lettera B, benedetto, il benedetto è il verbo figlio di Dio, attraverso il quale tutte le cose sono state create, e questa è la, diciamo, la novità della rivelazione cristiana, è diventato parola fatta carne perché gli uomini la toccassero e potessero benedire Dio nella grandezza del suo amore per noi. Questo passaggio è stato visualizzato, ho portato un'immagine che poi lascio qui e poi potete guardare con calma. La prima lettera della Bibbia in latino è in principio, è la I, no? Allora la I è immaginata come un asse sul quale sono indicati i sette giorni della creazione. Adesso voi non vedete, ma questa è la lettera I, poi c'è primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, fino al sesto giorno. La cosa straordinaria, questa è una miniatura di una Bibbia del 1250, si trova a Trento, ma la cosa veramente particolare, e ho voluto incominciare con leggende e immagini perché restino impresse, non voglio dare solo un pensiero, attraverso l'immagine voi potete poi sviluppare molti pensieri, no? Allora, questa immagine poi la guarderete. La cosa strana è, presenta il padre che crea, no? Poi alla fine è il padre che riposa, e ai piedi di questa lettera, di questo asse, ci sono altre due formelle. Uno è il peccato di Adamo ed Eva e l'altro la crocifissione. Quindi stiamo descrivendo la creazione e si fa allusione al peccato, che tra l'altro è venuto dopo, e la crocifissione, che noi immaginiamo semplicemente riferita al peccato. La cosa straordinaria di questa miniatura, ma che rivela il pensiero profondo dell'esperienza cristiana, è che su questo asse, no, la crocifissione è legata. Non c'è separazione tra l'asse e la croce. Invece con il peccato c'è separazione. È come se fosse una cosa a parte, no? Non solo. Dio crea, poi crea l'uomo e poi c'è l'uomo crocifisso. Il volto del Padre, il volto di Adamo e il volto di Cristo sono perfettamente simili. Allora ricordate, chi vede me, vede il Padre, da parte di Gesù. Gesù prende il volto dell'uomo, cioè è il figlio di Dio fatto uomo. Ma a che scopo? Per poter svelare la grandezza dell'amore di Dio che fin dalla creazione regge tutto l'universo. Ma non è visibile questo. Non è immediato, perché il mondo è cattivo, il mondo è pieno di violenza. Allora, l'invito, e questo è l'invito per la fede, non guardate la cronaca, guardate la storia. La storia va oltre la cronaca. È quello che, come nel Vangelo, no? Dicevo stamattina, vengono raccontati i fatti, ma i fatti sono passibili di vari significati. Il significato dei fatti non è scontato, ma è collegato direttamente alla rivelazione dell'amore di Dio. La difficoltà di accogliere Gesù, per esempio da parte, diciamo in generale, dal gruppo dei farisei, degli scribi, era data dal fatto che loro avevano presente la rivelazione di Dio e invece di cogliere Gesù all'interno e come compimento di questa rivelazione, ne facevano come un confronto. La rivelazione dice così, lui dice così. Questo è sicuro, l'altro non sappiamo. E quindi c'è una presa di distanza. Però provate a considerare, quando voi siete proprio arrabbiate, uno vi pesta i piedi ma in maniera solenne, non create distanza col vostro Signore? Boh, dico create, ma... quando noi siamo provati, noi creiamo distanza. Cioè, quello che noi ci aspetteremmo da Dio non ci è dato. Quindi, allora, la stessa cosa che ha mosso gli autori sacri a riconoscere dopo il dramma della vita, della storia, la bontà di Dio, avviene anche per noi. È la stessa cosa. Quando noi, per esempio, diciamo, sì, ma è troppo difficile il Vangelo, oppure pensate al famoso, no, il perdonare, oppure ritenete tutti gli altri superiori a voi stessi, no? Noi non ci accorgiamo che è la stessa bontà di Dio che ci viene svelata, ma noi aspettiamo un'altra cosa. Noi è come se immaginassimo Dio in un certo modo, lui si rivela in un altro e ti saluto. Non lo cogliamo. Poi, grazie a Dio, come si dice, il Signore non si stanca di noi, quindi ci fa rivivere innumerevoli altre situazioni, ma sempre si ripresenta la stessa dinamica. Quello che noi ci aspetteremmo non viene. Quello che viene non è quello che ci aspetteremmo. Ma la bontà di Dio sta in quello che viene da Lui, non in quello che ci aspettiamo noi. Ecco la, allora, tutto il mistero, no, dello sguardo sul mondo, che è lo sguardo di Dio, che l'autore sacro descrive come vide che era cosa buona, vide che era molto buona, non è un'immagine scontata, non è una visione scontata. È una visione dentro il dramma della vita. E così è per noi, uguale, no? Allora, arrivare ad avere uno sguardo luminoso non è un viaggio in carrozza. Questo sguardo luminoso ha a che fare con l'attraversare il male, il dolore, diciamo, no, l'ingiustizia, la violenza, senza perdere la visione di Dio che sotto tutte queste cose regge le cose, le regge con il suo amore. E poi scoprire che ha proprio ragione Dio, non noi. E io spesso dico, no, che noi facciamo bene, quando siamo arrabbiati, a esibire le nostre ragioni davanti a Dio. Però non dobbiamo neanche dimenticare che mille nostre ragioni non fanno una ragione di Dio. Ma le nostre ragioni non soddisfano il nostro cuore. Invece la ragione di Dio tende a riempire il nostro cuore, ma non è scontato. Non è affatto scontato. In queste, diciamo, in questo periodo pasquale, vi dicevano che farò sempre riferimento, no, alla liturgia pasquale, una delle espressioni che risultano caratteristiche, perché è il compimento della profezia di Zaccaria, no? Guarderanno a colui che hanno trafitto. E nella, adesso non mi ricordo più se è nella versione greca dei 70 oppure nel testo ebraico, si dice guarderanno a me che hanno trafitto, non a colui come fosse, no, un profeta, ma a me. Vale sempre il principio, chi vede me vede il Padre, no? Allora, hanno trafitto. Questo trafiggere è l'effetto del dramma della storia che tutti viviamo. Nessuno è immune dal male. E se anche per grazia non fate il male, sicuramente ne portate le conseguenze da parte del male di qualcun altro. Cioè, non si può evitare l'esperienza del male. Allora, l'invito di Dio è che proprio dentro l'esperienza del male noi siamo invitati a guardare a lui che è stato trafitto, cioè che ha subito l'esperienza del male, ma per redimere, ma per salvare. Il che vuol dire? Per mostrare che l'amore è più grande di tutto, che l'amore splende sotto tutto. Pensate per esempio alla dignità delle persone. In teoria noi non facciamo nessuna difficoltà a immaginare che ogni uomo è dignitoso, ma in pratica non è così. E non ho bisogno di fare a voi degli esempi. Allora, custodire la dignità delle persone in tutte le circostanze di vita che vivono, se non procede da questo guardare a me che hanno trafitto, non si riesce. Perché noi tenderemmo sempre a vedere la dignità sotto qualche aspetto, non la dignità semplicemente del fatto che quell'uomo, quella donna derivano e torneranno a Dio. Comunque sono. E questo vale per la dimensione storica, fisica, morale, spirituale, vale sempre. Questo è il motivo per cui non c'è ragione di, diciamo, di cedere davanti al male o alla sofferenza del mondo, perché più c'è sofferenza, più è richiesta la visione dell'amore di Dio, perché non c'è un altro modo per poterla o accogliere o comunque stare solidali perché l'uomo ritrovi la sua dignità. Noi non possiamo togliere la sofferenza alle persone, ma noi possiamo stare solidali con le persone perché la persona possa ritrovare la sua dignità. Nel Vangelo molte volte l'incontro con lo sguardo di Gesù ridà dignità alle persone, e non che chissà cosa cambia della vita, ma cambia il modo di guardarla. E quando cambia questo modo di guardarla, noi non abbiamo più paura del male. Ecco, diciamo, ecco l'idea di fondo, no, di quello che ho cercato di esprimere, no, con queste leggende ebraiche, con questo riferimento, no, alla miniatura, è che non cerchiamo di guardare l'amore di Dio in senso o sentimentale oppure tutto teso per noi, come se quando noi preghiamo, no, è come se dicessimo a Dio, no, guarda, il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare, così, 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 no? Se voi, molte nostre preghiere sono il suggerimento a Dio di come dovrebbe fare, tanto più quando ci pestano i piedi, tanto più. Ecco, Allora, è inutile aspettarci questo. Quello che noi siamo invitati cioè sarà poi a sperimentare, ma intanto a incominciare a vedere le cose in un certo modo, quello a cui siamo invitati è quello di credere che l'amore di Dio è davvero la cosa più desiderabile per il nostro cuore. Guardate che, e lo ripeto, a livello teorico, uno dice, sì, ma scopri l'acqua calda. E in effetti è come l'uovo di Colombo, no? Vero, ma se non c'è uno che picchia e ti fa stare in piedi l'uovo, nessuno ci arriva. Allora, quando ascoltiamo le parole del Signore, quando preghiamo, è di fondo c'è questo desiderio di poter credere all'amore di Dio che davvero porta vita al nostro cuore. E saper rinunciare a tutti gli schemi, le proiezioni mentali che facciamo, tutte le aspettative, spesso sentimentali, che abbiamo, perché sono quelle che ci ingabbiano, sono quelle che non ci permettono di vedere lo splendore di questo amore. Tanto che vi accennavo anche ieri, no, che nella tradizione si dice, no, che la luce che Dio ha creato il primo giorno non è la luce fisica, no? Si dice, no, è la luce della santità di Dio, che è amore per noi, che è quella che fa vedere in uno sguardo unico tutto il mondo. Ma questa luce, diciamo, è stata nascosta. Si dice, quando verrà il Messia, questa luce noi la potremo vedere. Ed è diciamo, il dono che Gesù fa come Messia, di poter cogliere tutto in questa dimensione dell'amore di Dio per gli uomini. Lui è il testimone dell'amore del Padre per noi ed è il datore di vita, facendo sì che noi possiamo vivere dell'amore che ha mosso Lui e che può muovere anche noi se crediamo in Lui. Se vi faccio questa domanda, siete tutte, dice, suore stagionate, e io uguale, siamo tutti stagionati. Allora, provate a rispondere. Per quale motivo, per quale ragione il Figlio di Dio si fa uomo? Ecco, vai, dillo forte, vai.
Per redimerci dal peccato.
Ecco questo. Diciamo, Gesù nel Vangelo parla così?
No.
No. Allora, il primo, penso che ci arriviamo tutti, perché nel colloquio che Gesù fa con Nicodemo, no? A un certo punto dice, il Figlio, no, è stato mandato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. E forse lì ci arriviamo, ma ce n'è un altro. No, un'altra ragione. Allora, l'amore del Padre per chi è? Per tutti. Allora, la seconda ragione è quella che viene espressa nel momento in cui il sommo sacerdote, Caifa, decide è meglio che muoia uno piuttosto che il popolo, no? E l'Evangelista commenta, dico con le mie parole, è un'espressione cinica questa, però è anche profetica, perché è vero, ma non solo è meglio che muoia per il popolo, ma per riunire i figli di Dio dispersi. Cosa vuol dire rispetto alla prima ragione? Allora, se l'amore del Padre riguarda tutti, ogni gesto, azione che non contempli la solidarietà verso i fratelli, in modo da inglobarli nell'amore non è gradito a Dio, perché è fuori della ragione della provvidenza di Dio per noi. Queste due cose insieme costituiscono il fondamento dell'esperienza cristiana. Noi spesso diciamo del primo, ma dimentichiamo il secondo. E se per caso seguiamo il secondo, dimentichiamo il primo, nel senso che non è mica detto che per amare gli uomini bisogna essere credenti, ma per amare gli uomini come Gesù ha fatto, nel senso di poter ritornare a quella fonte di vita che viene da Dio, allora bisogna abbinare l'amore del prossimo con la rivelazione dell'amore di Dio. Le due cose insieme fanno l'esperienza cristiana. E tutte e due le cose insieme sono quelle che percorrono tutte le scritture. Cioè la scrittura non è altro che la rivelazione e della grandezza dell'amore di Dio e della risposta di amore dell'uomo a Dio, inglobando tutti i fratelli. Ecco, concludo. Per quanto questo è desiderabile, per quanto questo è affascinante, non è mai scontato. E soprattutto, in pratica, noi abbiamo delle aspettative che non corrispondono alla rivelazione di Dio. La prima fatica spirituale è proprio quella di cedere le nostre aspettative e di accogliere il movimento che viene da Dio. Questo comporta credere in me, come dice Gesù. Gesù non chiede di essere più buoni. Nel Vangelo non c'è scritto questo. C'è scritto di credere a Lui per avere la vita. E questo credere comporta di accogliere il dono di Dio perché noi si possa vivere e scoprire, anche non scoprire, e vivere l'amore di Dio che si rivolge a tutti. E questo farlo in nome di quel Signore che ha promesso di essere sempre con noi. Il Vangelo finisce: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È la firma di colui che, essendo risorto, non muore più. Quindi può essere sempre con noi. E poi domani, no? Guarderò altri passi, sempre per illustrare poi la natura di questo sguardo, che è lo sguardo di Dio, ma anche lo sguardo nostro sul mondo, perché sia luminoso, cioè perché veda l'amore di Dio e lo possa far splendere. Quello che non ho detto ieri lo dico adesso. In questa settimana sono stato fortunato, nel senso che a me toccherà far l'omelia. In questa settimana si legge il capitolo 6 di San Giovanni, che è il capitolo eucaristico di Giovanni. Giovanni non ha il racconto delle istituzioni dell'Eucaristia, è sostituito da questo capitolo 6. E in questo capitolo 6 noi possiamo vedere tanti aspetti di che cosa voglia dire, qual è la difficoltà e come si supera per credere in Gesù. Quindi dal mattino alle lodi, all'omelia e a questo incontro, no? È come un lavorare a cerchi concentrici sempre sulla stessa cosa. Basta. Restituire?